Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E alle 14 un minuto ritorna Chassis, come ogni sabato dalle 14 alle 15, oggi sabato 10 febbraio. Sabato scorso avevamo detto primavera, fa caldo, come si sta bene, c'è il sole, già, dobbiamo subito ricrederci, e vabbè, piove, sono diminuite le temperature, ma vabbè, del resto ormai è così. Una puntata dedicata, come sempre, ai film in uscita, dedicata a un ricordo, perché ci ha lasciato Daniele Segre a inizio settimana. Stavo leggendo sul manifesto, come lo ricordava Luciana Castellina, che diceva che notizia triste, se n'è andato ieri, ovviamente era il giorno dopo una malattia rapida ma fatale. Daniele Segre, regista del cinema del Reale, aveva un carattere così spigoloso, lo dico con molto affetto, perché per me Daniele è stato anche un grande amico, come accaduto ai molti altri che, superati gli spigoli, approdavano poi alla dolcissima natura di Daniele, alla sua partecipazione emotiva, quella che gli ha dato la sensibilità di sentire i dolori e le gioie dell'altro, che lo ha reso capace di vivere. Inizio così perché questo è uno dei ricordi più, ce ne sono stati tantissimi e bellissimi, ha fatto molti film, molti documentari. Noi l'avevamo sentito non molto tempo fa, quando aveva realizzato un documentario sulla curva della Juventus, era Ragazzi da Stadio il titolo. A inizio settimana abbiamo mandato un'altra intervista a Cult, sempre per ricordarlo, ed era dedicata al suo film Morituri, tra l'altro un film terribile, cioè terribile, un bellissimo film, che però era una riflessione sulla morte con tre attrici, ed era, a rivederlo e a risentire soprattutto le sue parole oggi, devo dire che è stato un po' impressionante. Ragazzi da Stadio era uscito, era stato presentato insomma nel 2020, a 40, cioè 40 anni dopo, rispetto a dei suoi anche lavori precedenti dedicati a questo tema. Lo ricordiamo così, iniziamo questa puntata ricordandolo, poi parleremo delle uscite, ascolteremo anche molta musica e, come ho detto nella storia di Instagram che ormai uso come demo di partenza, questa trasmissione è Sanremo Free, forse l'unica trasmissione Sanremo Free. La parola a Daniele Segre. Ragazzi di Stadio, 40 anni dopo, il nuovo documentario di Daniele Segre.
Buongiorno a tutti, grazie.
Un viaggio nella tifoseria degli ultras della Juventus, in particolare i drughi. La prima curiosità è perché hai voluto fare un film su di loro, e poi anche il ritrovamento di tutte le immagini di, insomma, che parti più o meno dagli anni 70, giusto, a fine anni 70, quindi che tipo di lavoro hai fatto anche di ricostruzione?
Diciamo che dopo 40 anni ho potuto ritornare sullo stesso argomento che ho trattato con Il potere deve essere bianconero e Ragazzi di Stadio, e sicuramente era una necessità per analizzare il contesto umano attuale delle curve, in questo caso juventine, in particolare drughi, secondo anello, curva sud, ma per raccontare non solo il mondo del calcio ma qualcosa che va oltre il calcio, come ho cercato di raccontare nel film.
Sì, assolutamente, va oltre il calcio, anche perché poi in questo periodo di destra e di ritorno di destra, chiaramente gli ultras da questo punto di vista si inseriscono perfettamente in questo spaccato sociale e politico.
Sì, certo, diciamo che dominano non solo la curva juventina ma praticamente quasi tutte le curve del calcio italiano.
Certo, sì, anche perché appunto la violenza e l'inneggiare a simboli fascisti è abbastanza tipico negli stadi. Le persone che tu fai parlare sono tutte, insomma, po' pregiudicate?
Ma non lo so, non sta a me dirlo. Diciamo che sono persone che comunque, alla luce anche della mia esperienza passata, e mi hanno riconosciuto un rapporto leale nei loro confronti e quindi mi hanno dato fiducia e disponibilità nel raccontarsi oggi. E quindi da questo punto di vista non sta a me giudicare, sta poi allo spettatore valutare ed esprimere un suo parere.
Esatto, infatti da spettatore lo sto facendo. Si capisce che quello che hai fatto non lo può fare chiunque, anche perché poi sei andato a riprendere da molto vicino in punti in cui forse è anche impossibile avvicinarsi. Com'è stato questo lavoro di avvicinamento?
Ma diciamo che, ribadisco, tutto è nato da un rapporto di fiducia che loro mi hanno espresso grazie al rispetto che ho espresso appunto con Ragazzi di Stadio, il potere deve essere bianconero. Io non sono un giornalista d'inchiesta, non sono un giornalista, sono un regista che racconta l'umanità in questo caso, in questo contesto. Poi ribadisco, ognuno poi valuta ed esprime il suo parere. A me sta solo quello di dare uno spunto per conoscere meglio una determinata realtà, in questo caso la curva dei drughi secondari. Danello Curva Sud della Juventus.
Che storia hanno? Da dove arrivano?
Ma sono tutte storie particolarmente complesse, in certi casi al limite della legalità. Insomma, anche nel film alcuni elementi emergono proprio per contestualizzare diciamo la storia dei singoli protagonisti. È certamente un'umanità che si è posta volontariamente o meno ai margini ed è, come dire, in opposizione a quello che è la tranquillità del vivere normale.
Tu prima dicevi che queste appunto sono storie non solo di tifoseria, no? E che attraverso questo film racconti anche altro. Che cosa, insomma, che cosa volevi raccontare e racconti con questo film?
Ma diciamo che se al tempo del potere deve essere bianconero, Ragazzi di Stadio, il motivo per cui ero stato stimolato a fare questo viaggio di conoscenza era la mutazione dal linguaggio politico al linguaggio sportivo. In effetti il potere deve essere bianconero era stato mutuato da Il potere deve essere operaio, che si gridava nel 1968 sulle strade del nostro paese. Con lo stesso motivo, per capire a 40 anni di distanza cosa stava succedendo in termini di connotazione, di identità e di vero e proprio cambiamento delle curve, ho sentito la necessità di mettere un ulteriore tassello a questa storia che in qualche modo nei fatti mi ha permesso poi di intraprendere la mia attività di regista, perché sia Il potere di essere bianconero che Ragazzi di Stadio sono stati i lavori che hanno dato all'epoca al mio lavoro una grandissima visibilità, ecco. E questo è il motivo per cui ho avuto la fortuna, perché non è dato da tutti, 40 anni dopo di fare un altro film, perché sono passati 40 anni. La cosa che mi ha colpito è che all'interno di questo mondo quei due lavori sono ancora un mito, ed è stato anche questo il motivo per cui mi hanno aperto le porte e si sono resi disponibili.
Quindi alcune delle immagini che ci sono nel film sono del documentario precedente, del tuo documentario precedente.
Diciamo che, mi scuso, ma il termine documentario io lo detesto, io li chiamo film. Diciamo che nel film Ragazzi di Stadio 40 anni dopo ovviamente c'è un utilizzo anche di cosiddetto materiale di repertorio, certo, preso da questi due miei film e dal materiale fotografico che è stato pubblicato ormai nel libro introvabile Ragazzi di Stadio, edito da Mazzotta.
Come mai proprio la Juve? Sei juventino?
Ma no, diciamo che io ho analizzato bene il gruppo dei drughi Secondanello Curva Sud è quello più numeroso e più organizzato, e quindi questo mi permetteva di entrare realmente in un universo preciso con elementi stimolanti per costruire il racconto, altrimenti mi sarei disperso in rivoli molto folcloristici e poco significativi. A me interessava invece descrivere l'identità di un gruppo organizzato, e i drughi lo sono.
I drughi si ispirano ad Arancia Meccanica?
Sì, in effetti inizialmente loro si sono dati il nome di Arancia Meccanica, però poi gli è stato vietato perché quel nome incitava alla violenza, e quindi loro hanno deciso di non chiamarsi più Arancia Meccanica, ma praticamente drughi, che sono poi protagonisti di Arancia Meccanica, e quindi nessuno poi gli ha più rotto le scatole, almeno da questo punto di vista.
Ragazzi di Stadio 40 anni dopo, Daniele Segre, grazie. grazie.
Grazie a voi per l'attenzione al mio lavoro. Buona giornata.
Ciao,
a tutti.
Ciao, grazie. E questo era Daniele Segre quando dice spigoloso Luciana Castellina. È vero, era un tratto del suo carattere, ma mi associo, come l'ha detto lei, con molto affetto. Era un modo per difendere le sue idee, le sue posizioni. Però nella triste notizia, la bella notizia è che questo film è ancora su RaiPlay. I ragazzi di Stadio, 40 anni dopo, se avete ascoltato e vi è incuriosito quello che lui ha raccontato a proposito di questo lavoro, lo potete trovare su RaiPlay, sia che vi interessi lo sport, sia che no, perché ha un grande valore anche antropologico, direi, questo è Chassis. Potete seguirci naturalmente sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barba Sorrentini, su LinkedIn, anche lì metto il link della trasmissione, ma naturalmente i podcast li trovate tutti sul sito di Radio Popolare. Next to you, girl, I'm just looking at you sleep. Girl, I can't believe that you're still wrapped up in my sheets. You're so beautiful, from your head down to your toes. Believe that I found an angel in my home. If I'm dreaming, don't wake me this time. I love you for eternity, eternity, eternity. I can't get enough of your love. I love you for La canzone Eternity fa parte della colonna sonora del Colore Viola. Ricordate, nel 1985 Steven Spielberg aveva fatto questo mega film, un po' musical, perché da lì prendeva le mosse, con Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg, Danny Glover, ovviamente un cast afroamericano, perché quello era comunque il tema portante. È uscita la nuova versione prodotto da Oprah Winfrey, ovviamente c'è anche Spielberg dietro, il protagonista è Elle Bailey, ci sono insomma un cast anche qui bello forte, Blitz Bazzaule è il regista, la colonna sonora è la stessa, la storia è la stessa, prende le mosse appunto dal libro Il colore viola di Alice Walker, che nell'82 aveva vinto il premio Pulitzer, ormai un classico, tuttora viene letto tantissimo anche nelle scuole. Era il calvario di una donna nera della Georgia che passa da un padre incestuoso a un marito violento, ma riesce a sopravvivere in una quotidianità fatta di disperazione e sofferenza, ma con il sostegno di altre donne. Il film è appunto al cinema, se avete amato il primo non perdetevi questo, anche perché poi è bello, interessante sempre in questi casi vedere un po' le differenze.
L'insegnante ti ha parlato di un luogo chiamato Africa. Dice che mamma era una regina lì. Significa che noi siamo di sangue blu. I
don't need. E qui sono alcuni suoni dal film. Un altro film, ovviamente da non perdere, questo.
Bielorussia, andiamo in Polonia e dopo in Svezia da tuo zio.
Via, via,
voi
via.
Scendete, muoversi, forza.
Che razza di padre farebbe fare un viaggio del genere a suo figlio?
Ciao piccolo, ti troverai bene con noi, lo sai, vero?
E questi sono i suoni di Green Border, doppiato. Il film era stato presentato a Venezia, aveva avuto molto successo, ha avuto anche due candidature al DEFA, insomma, dove è uscito fino adesso è andato molto molto bene, anche perché è molto atteso, la storia di questa famiglia di rifugiati siriani che cerca di passare il confine, appunto la frontiera, il Green Border tra la Polonia e la Bielorussia, dove vengono aiutati e però anche perseguitati dalla polizia, aiutati da gruppi di ragazzi volontari. Sono le 14:15 minuti, andiamo avanti con la trasmissione. Intanto volevo ringraziare tutti coloro che sono venuti ieri sera qui in auditorium per Ugole ed Horror. Eravate veramente tanti, siete insomma anche chi si è esibito, ha avuto il coraggio di cantare, insomma ha regalato uno spettacolo veramente divertente a chi era presente, ma anche a chi ha ascoltato e visto da casa, perché era anche in diretta YouTube. Potete scrivere a diretta @popolarenetwork.it oppure ovviamente SMS e Telegram al 331 6214013. Ovviamente la domanda è sempre quella: è cinema, datevi consigli tra di voi, cosa consigliate di vedere? Intanto sono usciti altri film, è uscito Povere Creature, che so che anche questo sta andando molto bene ed è stato apprezzato da chi è all'ascolto, insomma sulle ultime uscite, ma anche non ultime, insomma comunque se ci sono dei film che volete consigliare, questo è il luogo giusto, che è anche appunto forse è l'unico modo per, quando settimana scorsa vi chiedevo come vi documentate per andare al cinema, il consiglio, il passaparola è sempre una di quelle cose che funziona di più.
La sauna è un luogo sacro in cui ci si purifica. Un tempo le donne partorivano nelle saune, un figlio significava un nuovo capofamiglia. Ma
vabbè, non spaventatevi, questo è un documentario, è un documentario. Daniele Segre diceva detesto questa parola, va bene, è un film, però è un film documentario, si chiama Smoke Sauna, i segreti della sorellanza di Anna Inz, è molto particolare perché fa vedere veramente una sorta di pratica, di come in qualche modo aiuta a liberare i corpi, le menti. Anche questo film sta avendo molto successo e tra l'altro la regista estone Anna Inz lo ha accompagnato in giro facendo anche delle dimostrazioni su come praticare questo tipo di sauna, non nella sauna ma anche fuori dalla sauna. Soltanto vedendolo capite di che cosa si stia parlando. E tra poco andremo a parlare di Castel Rotto con Giorgio Colangelis, Denis Tantucci e il regista Damiano Giacomelli.
Into mankind.
One love.
One,
one, one, one.
Bob Marley, One Love, uscirà la prossima settimana, un film dedicato a lui, alla sua nascita, alla sua ascesa e purtroppo anche alla sua fine. È una sorta di biopic musicale dedicato a Bob Marley. Tra l'altro la prossima settimana ci sarà un'anteprima all'Anteo con il nostro Vito War. Poi vi faremo, sicuramente lui vi darà dei dettagli più approfonditi, però è il 18. Adesso non ho davanti l'orario, ma mi sembra in tarda mattinata, ma lo verificheremo, ve lo faremo sapere sicuramente, anche perché raccontato e commentato da Vito War un film su Bob Marley direi che è il top. Sono arrivati alcuni messaggi. Nicole mi dice che ha visto due piccoli film visti settimana scorsa che meritano molto, che sono Amira e Upon Entry. Amira, dove strano, perché è una storia di non è un film nuovissimo, è una storia di un adolescente palestinese, di Mohamed Diab, e quindi se vuoi dirci dove l'hai visto vuol dire che qualche cineteca o qualche cinema lo ripropone. E poi Upon Entry, che invece è più recente, che di Alejandro Rojas, che è forse ancora al cinema. Poi invece Gianni mi dice: Palazzina Laffa, ancora qualche proiezione a orari strani, mi è piaciuto e agli amici ho detto, a parte i commenti bisogna vederlo e basta. Bravo, hai perfettamente ragione. Quindi questi sono i commenti che arrivano al 331-6214013 via sms o telegram, continuate pure a mandare. E adesso parliamo di Castelrotto.
Non hanno ancora dato risultati.
Zazà. Zona.
Ripetiamo, Mauro Rambaldi è scomparso questa mattina in località Castelrotto, piccolo gioiello sui Sibillini.
Oh, gioiello c'è lì.
Ma perché stai qua?
Rambaldi è scomparso, pare una cosa grossa. Per questo ti cercavo, ci puoi aiutare, no?
Io, quando c'ho tempo, me invento le storielle. E quelle vone me le scrivo.
Te devi dare una calmata.
Oggi però, facciamo a capicce. Quelli mi ha rovinato la vita.
Castelrotto è il titolo del film di Damiano Giacomelli, che era stato presentato al Torino Film Festival. È arrivato nelle sale, nel cast Denis Tantucci e Giorgio Colangeli, che avete visto e ammirato, vabbè, in tantissimi film, ma recentemente anche in C'è ancora domani. Vi proponiamo le conversazioni avute con tutti loro a Torino. Cominciamo dal regista. Castelrotto, cominciamo dal luogo, perché già il luogo probabilmente è un punto interessante per il dipanarsi di questa storia.
Sì, allora, in realtà io ho preso in prestito questa parola da una piccola frazione del paese in cui sono cresciuto. Quindi il titolo non riguarda la vera Castelrotto, che poi è in Alto Adige. È una frazione del paese in cui sono cresciuto. Diciamo, mi serviva un po' un amuleto, un portafortuna da portarmi dalla scrittura per tutta la lavorazione del film. Visto che è una lavorazione produttivamente complessa, già sapevo insomma che sarebbe stata perigliosa in vari modi, e quindi il titolo per me è stato anche un amuleto, ecco, diciamo, un portafortuna.
Il luogo invece, Marche.
Il paese, diciamo, che all'interno della storia, l'ambientazione principale del film. Abbiamo fatto una lunga ricerca, abbiamo visto insomma quasi 40 paesini, ragionavamo l'altro giorno, e alla fine abbiamo trovato Torchiaro, che è un piccolo borgo all'interno del comune di Ponzano di Fermo, e la scelta principale è caduta lì per la prossemica particolare che si è stabilita tra la casa del protagonista, Ottone, e la piazzetta. Diciamo che io cercavo uno spazio che potesse far intendere quasi la piazzetta come un cortile privato, no? Per cui il pubblico e il privato in questo film, soprattutto per il protagonista, piano piano insomma si compenetrano, diventano quasi la stessa cosa. Per cui la piazza di Castelrotto in effetti diventa quasi una corte, no? Della casa del protagonista, e tanti fatti, tanti elementi legati alla comunità del paesino poi diventano in realtà questioni sue personali e viceversa, c'è un forte interscambio.
E infatti ci sono anche diversi elementi, perché c'è il giornalismo, le fake news, l'andrangheta, il passato, insomma tutto un insieme di storie che poi si ritrovano in un punto unico. Se vuoi raccontarci qualcosa senza svelare troppo ovviamente del film.
Guarda, mi fa piacere che parli dei temi, perché per me i temi sono l'ultima cosa, mi sono reso conto recentemente, nel senso che io ci arrivo alla fine, parto sempre e ultimamente sempre di più dai personaggi, e in questo caso il personaggio protagonista mi interessava proprio per certi versi per la sua contraddittorietà. da alcuni punti di vista, nel senso che il suo viaggio all'inizio sembra quasi da conservatore cattivo, no? Per cui si sceglie dei nemici contro cui vendicarsi di un torto che ha subito tanti anni prima. Però al tempo stesso questo slancio che prende, e quindi torna a scrivere, lui era un giornalista locale, aveva questa grande passione, torna a scrivere, se possiamo, insomma, se vogliamo dire, per i motivi sbagliati, ma tornando a scrivere riaccende un'energia che è un'energia positiva, una passione positiva che aveva, e quindi ecco, è proprio questa contraddittorietà che lo rende complesso e secondo me anche molto reale. Questo personaggio lo trovo molto, molto forte, perché nel percorso che compie Ottone all'interno del film e nell'influenza che ha questo personaggio per tutti gli altri personaggi, perché poi è un film molto corale, c'è uno scambio fortissimo con tutti i personaggi del paese di Castelrotto, ma anche con personaggi che vengono dall'esterno come Mina, che appunto è interpretata da Denise Tantucci, e quindi in questo arco di Ottone, che dall'apparente conservatorismo iniziale poi sul finale diventa quasi lisergico, c'è un'apertura quasi lisergica e c'è un fortissimo scambio con tutti gli altri personaggi che rende il privato pubblico il pubblico privato, ecco, questo mi interessava molto.
E questo è Damiano Giacomelli, regista di Castelrotto, ha citato Denise Tantucci e ascoltiamo anche lei. Poi interviene a un certo punto anche lui, perché parlano proprio di un argomento, approfondiscono un argomento del film.
Mina, mi piaceva molto interpretare un personaggio così esterno a tutta una dinamica provinciale a cui era interessato Damiano, perché inizialmente rappresenta proprio il punto di vista di una giovane studentessa che vuole farla giornalista e quindi mette davanti a tutto questo obbligo di oggettività. Quindi lei arriva là, parla con Ottone, ha tutti i suoi pregiudizi su un modo di fare troppo di parte, troppo soggettivo, troppo provinciale, e poi però si fa trasportare un po' da tutte quelle dinamiche interne delle faccende del piccolo borgo di Castelrotto e cambia e impara qualcosa anche lei, perché mette per la prima volta le mani in pasta e si rende conto di quanto a volte la soggettività in una storia, anche da riportare giornalisticamente, possa essere importante. E sì, c'è stato un bello scambio tra noi. Abbiamo iniziato semplicemente provando in modo molto istintivo. Ho seguito molto Damiano, in realtà. Lui voleva un forte stacco tra il mio modo di fare e quello di Ottone. Vabbè, Giorgio è un tesoro nella vita, quindi non mi avrebbe mai trattato male veramente come fa nel film. Però devo dire, ci è venuto abbastanza bene.
Ti sei ritrovata in questo personaggio? Cosa hai messo di tuo? O meglio, che cosa hai trovato di tuo in lei?
Beh, anche io sono molto così pragmatica e oggettiva quando mi approccio alle cose. Certo, non avrei imposto così tanto il mio punto di vista, però diciamo un certo schema comportamentale educato, impostato così, sì, quello è abbastanza mio. Il piercing no.
Però per il resto magari qualcosa ti ha lasciato anche il personaggio, poi, a parte il piercing.
Beh, sicuramente l'importanza di guardare con occhi un po' più caldi, accoglienti, certe dinamiche di paese che magari uno andandosene tende non a snobbare, però a chiudere in un angolino. Io anche vengo da un piccolo paesino marchigiano in provincia di Ancona e me ne sono andata via anch'io presto. E come dire, c'è stato un periodo della mia vita in cui proprio non ne volevo sentire parlare di certe dinamiche, di certe storie, non per snobismo, ma più per un distacco che secondo me era necessario. Invece non è necessario questo distacco, bisogna semplicemente imparare ad avere più occhi con cui guardare le cose.
Cioè, in Italia c'è proprio un problema di semplificazione nella narrazione della provincia, delle aree interne, dei piccoli paesi, cosa che negli Stati Uniti è una grande letteratura, un grande cinema che racconta la provincia, le aree interne, con una restituzione della complessità che gli appartiene. Invece in Italia si tende un po' a semplificare questo aspetto.
Quelle americane, se ci pensi, sono tutte storie di provincia estremamente periferica che però vengono raccontate in un modo che sembra New York, no?
14:29 minuti, questo è Chassis, un brevissimo sacco pubblicitario di un minuto, torniamo subito dopo. E continuate a scrivere, perché adesso leggerò ancora i vostri messaggi.
That me who's floating away, lifted up to the clouds by a kiss, never felt nothing like this.
E rientriamo sulle note di What About Love, sempre dal colore viola, dal film. Abbiamo un po' di canzoni, no? Tirate giù un po' dalla colonna sonora che ci fanno compagnia in questa puntata. Avevo promesso che sarei andata avanti a leggere i vostri messaggi. Nicole ritorna su Amira e mi dice: in effetti era il palestrino in una selezione di film. Avrei una domanda su Monster di Coreda. Già, brava, quando uscirà? Bella domanda, ma mi sembrava, adesso mi documento un attimo, perché forse una breve uscita l'aveva anche già avuta. Comunque ti rispondo tra un po'. E invece Micaela consiglia vivamente il film che ha visto ieri sera, Kissing Gorbachev, sul concerto del 1988 a Melpignano di rock band sovietiche e successive tappe a Mosca e Leningrado, a cui presero parte i CCCP. Le programmazioni sono sul sito ufficiale della produzione, è vero, per quanto riguarda Milano so che anche il Beltrade lo sta proiettando, ce l'ha in programmazione. Continuate pure a scrivere al 331-6214013, sms, telegram, per dare i vostri consigli e le vostre visioni di questi ultimi tempi. Nessuno ha visto ancora Piccole povere creature. Se qualcuno vuole scrivere qualcosa, mi interessa, proprio perché è un altro film che sta avendo grande attenzione dal pubblico. Intanto siamo rimasti ancora con una voce dedicata al film Castelrotto, di cui stavamo parlando nella prima parte, che se avete perso trovate sul sito di Radio Popolare tra un po', dopo la fine della trasmissione, e ascoltiamoci Giorgio Colangeli. Giorgio Colangeli, protagonista di Castelrotto, vabbè, tu sei un reduce da un successo strepitoso con Paola Cortellesi.
Ottorino è l'orco di una favolona, perché il film poi non è del tutto realistico, no? Parla di cose molto serie e molto vere, per carità, però con un taglio che è quello appunto un po' divertente, un po' anche estremizzato, no? A partire dalle coreografie delle botte, insomma, c'ha una sua astrazione, che oltretutto è stata felicissima perché è il contesto dove Paola si esprime al meglio, no? Perché era importante che la gente ritrovasse la Paola che conosce anche nel film, se no poteva rimanere delusa. Invece ha trovato quella Paola che conosce da sempre e che però racconta una bella storia articolata, piena di significati importanti, e secondo me è stato forse questo che ha sancito un successo così clamoroso, che credo vada ben oltre le aspettative. Io credo che anche Paola non se l'aspettasse. Abbiamo tutti, lei per prima, fatto il meglio che si poteva, e quindi il film c'era, però questo plebiscito non se l'aspettava nessuno.
No, tra l'altro ovviamente anche il vostro lavoro, tuo, di Valerio Mastandrea, insomma, essere così, appunto, il patriarcato, rappresentate a tutti gli effetti quella parola lì, e lo fate benissimo, quindi vabbè, complimenti. Qua invece un altro lavoro, sei un giornalista in pensione che però si ritrova un po' come nei film americani, no? Che si ritrova a rilavorare su un caso. Chi è il tuo personaggio? Chi è Ottone?
Ottone mi è piaciuto fin dall'inizio, già dalla prima lettura della sceneggiatura, che poi è stata perfezionata in successive riscritture, insomma. Mi ha affascinato quel suo modo di essere diretto, che io non ho nella vita e che quindi mi affascina, quel dire pane al pane e vino al vino, anche quella sua solitudine, che non è del tutto una scelta, ma è la conseguenza di un modo di essere, che è motivato però nell'immediato da questa sciagura che lui ha avuto, no? Da questo lutto gravissimo, questa nipote che è morta in un incidente stradale, ma perché in preda alla droga, e ha cominciato a drogarsi proprio durante una vacanza passata lì con il nonno, in assenza della mamma, dei genitori, diciamo, quindi un senso di colpa. È un personaggio quindi che si inacidisce in questo desiderio di vendetta, perché nel senso prova il senso di colpa di essere in qualche modo responsabile, se non altro per negligenza, per omissione, no? di questa morte, e non vede l'ora di trovare dei responsabili altri, no? chi l'ha iniziata la droga, eccetera. Pensa ad averli trovati in questi calabresi e si inventa una storia, poi si pente di aver inventato questa storia, e poi succede che la storia che lui si è inventato è proprio la storia vera, è andata proprio così. Secondo me nel complesso è una metafora, è una parabola su quanto possa essere importante comunque essere in grado di raccontare delle storie. È addirittura poco importante che siano vere o false, che si distingua con troppo, che uno si dia troppo da fare per stabilire se è vero o falso. L'importante è che si sia in grado di raccontare e di ascoltare le storie. Lo dice Ottone, lo dice già nel monologo iniziale del film, no? Io quando ho tempo racconto, mi invento le storielle. Poi le racconto alla bocciofila, poi certe me le dico a casa con mia moglie. Mia figlia dice che sono delle stupidaggini. C'è sempre il rischio quando uno racconta una storia che c'è qualcuno che ti dice che stupidaggine. Però il fatto per te è importante invece, perché l'hai creata la storia, ed è talmente importante che quella storia creata e immaginata possa pure essere vera, possa diventare vera, capito?
Come ti sei trovato in quell'ambiente, in quell'atmosfera di provincia in cui poi sono tutti vicini, insomma in qualche modo si conoscono tutti?
Beh, è stata una grande avventura umana proprio, molto bella, molto diversa da quello che di solito capita, anche se poi la sensazione che hai è che sotto sotto siamo tutti così, avremmo tutti bisogno di quel tipo di vita, o anche di quel tipo di vita, almeno di avere qualche giorno, una parte della nostra vita che si possa consumare in quel modo, no? Cioè conoscendosi. Io proprio ho fatto vita lì, io ho abitato per tutta la lavorazione del film presso questo signore che si chiama Fabrizio Letimaggio, che era una specie di sindaco facente funzione, perché Torchiaro, come si chiama questo piccolissimo paese, è una frazione di un altro paese, quindi non ha un sindaco, ma lui è come un facente funzione, è stato il grande animatore di tutta la iniziativa, è stato quello che ha fortemente voluto che il film si facesse lì e si è dato un grande affare durante tutta la lavorazione. Io ho abitato a casa sua, mangiavamo insieme, vedevamo insieme la televisione la sera, ogni tanto andavamo al Circolo, che è l'unico posto di aggregazione di questo paese, due chiacchiere con tutti. La nostra sala trucco e la sartoria era in una villa del dentista del paese. Insomma, ci siamo integrati, ma tutta la truppa abitava lì, e quindi ci siamo integrati nella vita del paese. Noi eravamo forse una trentina, loro 115, diciamo. Anche da un punto di vista solo quantitativo è stata una bella iniezione, diciamo, no? E quindi è stata una bellissima esperienza, e che questo film otterrà, almeno per questa comunità che ha così contribuito a realizzarlo, rappresenterà quello che il cinema dovrebbe essere invece un po' per tutti, anche in scala più grande, e cioè qualche cosa che ci racconta di noi stessi, uno specchio. Noi dovremmo vedere in un film, riuscire non spesso, almeno qualche volta, a vedere come siamo, che qualcuno ci spieghi come siamo, perché ci capitano certe cose, perché siamo fatti così. Questo sarebbe importante che succedesse, no?
Giorgio Colangeli, come attore, che tipo di personaggi scegli? Insomma, com'è la tua lavorazione prima, la tua selezione prima?
Beh, a me piacciono molto i personaggi come Ottone, nel senso che personaggi che possano sorprendere, cioè che appaiono in un modo e sono in un altro, che sono in un modo e diventano altro, cioè la massima mobilità di un'anima, no? Perché trovo che personaggi di questo genere, oltre ad essere una grande prova per l'attore, no? Perché sono pieni di sfaccettature, si modificano durante la storia, oltre ad essere questo, cioè gratificanti per l'attore, difficili ma gratificanti per l'attore, sono anche, come dire, pedagogicamente preziosi, perché lo spettatore che segue la storia di un personaggio di questo genere è chiamato ad essere più tollerante di quanto non lo sia nella vita, tollerante nel senso di aspettare, prima di giudicare una persona, aspettare, farsela una domandina, ma sarà proprio così? Ma magari ha detto quella brutta cosa perché era arrabbiato, perché insomma, quel concedere agli altri un po' più di tempo, un po' più di margine prima di bollarli con il con un giudizio che spesso è definitivo, no? Perché la prima impressione è quella che conta. Sì, è vero, ma poi bisognerebbe anche essere pronti a cambiare il giudizio, perché è l'altro pure che cambia, può cambiare anche l'altro, no?
Yo mangi la iwo nga gisa ma apete jaluloma. Yo mangi la iwo nga gisa ma apete jaluloma. Yo fale uloma, diligenti woma, yo topoto woma. Yo fale uloma, diligenti woma, yo topoto woma. Tout est ma mérite, l'idée, bébé. Tout est ma mérite, l'idée, bébé. Yo topo na la funé, te gisse na la funé, te fale ou l'homme. Tout est ma l'homme, sa mambo gèpi ma yo, tia. Yo mangi le iwo nga gisa ma mesa nga dali ma ivi. Yo fale uloma, diligenti woma, yo topo to woma. Yo fale uloma, diligenti woma, yo topo to woma. Man pare na pro jola mba gerbi nga yerlo.
E sulla colonna sonora composta da Andrea Farri per Io Capitano, la voce quella di Seydou Sarr, il protagonista del film che ha vinto anche la Coppa Mastroianni, quella per miglior attore esordiente a Venezia e che adesso correrà per la statuetta d'oro come miglior film straniero. Per quanto riguarda Monster, il film è uscito a fine dicembre, io però ne ho un ricordo molto vago e dovrebbe essere uscito come L'Innocence, come titolo, con un titolo in francese. Aveva vinto il premio per la sceneggiatura al Festival di Cannes, ne avevamo parlato tantissimo, anche abbastanza entusiasti dal Festival di Cannes, però evidentemente è rimasto fuori poco. Comunque indagheremo, andremo avanti con le indagini, proverò a chiedere magari a qualche esercente o direttamente alla distribuzione del film, forse faccio prima e vi darò notizie più precise. Intanto sono arrivati altri messaggi, avevo chiamato Povere Creature, Martina mi scrive: di una bellezza straordinaria, un percorso di scelte e libertà che toglie il fiato con immagini che strappano l'anima. Bella recensione, grazie. Poi c'è un messaggio troncato che mi interessava molto, però intanto colgo la prima parte che dice: il film su Bob Marley con Vito War, che lo presenterà, sarà alle 21.30 domenica 18 all'Anteo, non ricordavo l'orario. Poi evidentemente mi cita 10 minuti perché parla della gamberale, però forse quando recupererò l'altro pezzo sarà meglio. Poi Cristiano, credo che sia il nome, perché mi dice: ciao Cristiano, punto, mi sa che il messaggio arriva da Cristiano. Ho visto Povere Creature qualche giorno fa, l'ho apprezzato sia per la trama che per la sceneggiatura. Emma Stone è eccezionale per quel ruolo, la natura e la storia del personaggio sottolineano i controsensi e le costrizioni sociali delle relazioni uomo-donna. Ho apprezzato molto anche Mark Ruffalo e sicuramente colpisce molto la scenografia nella rappresentazione dei vari capitoli. C'è Lisbona, c'è la nave, certe scene sembrano un dipinto leggermente surreale, lo consiglio. Ciao, grazie Cristiano, sono d'accordissimo con te. Poi arrivano un sacco di film senza firma perché è un SMS. La Società della Neve su Netflix, che è candidato all'Oscar, confesso io ne ho visti 20 minuti, poi non sono riuscita ad andare avanti. Anche chi per lavoro deve guardare film e parlarne ha un cuore, ha un'anima, ha uno stomaco, iniziavo a stare male. Per cui comunque il consiglio io lo rimando, naturalmente non censuro il film. Questa è stata una mia opinione personale, cioè neanche un'opinione, avrei voluto metterci la testa ma non sono riuscita a mettercela perché sono stata male prima, però qualcuno mi scrive, che non si firma sempre, che è forse tra i migliori film del 2023, comunque proverò a riavvicinarmi. Probabilmente non capolavoro, ma la trattazione di una storia drammaticamente vera e la sua realizzazione cinematografica priva di macismo da cerebrolesi e sessantenni che saltano dagli elicotteri come Spider-Man ne fanno secondo me un film che ha molto da dire. È quasi convinta, ci riproverò. E Il Conde, sempre su Netflix, è il film di Pablo Larraín, certo, che era stato passato a Venezia, poi è uscito per pochissimo al cinema, decisamente un piccolo gioiello che, parlando del golpe del 73 in Cile, riaggiorna in modo intelligente tutta la lezione di Buñuel. Hai abbastanza ragione, ma io avevo delle riserve, per quanto io adori Pablo Larraín, sul fatto che forse per le nuovissime generazioni questa vedere Pinochet in versione vampiresca, se non sai chi è Pinochet è difficile risalire tutto quanto. Poi, chiaro, si spera che chi va a vederlo al cinema ci vada un po' preparato, magari con qualche attenzione in più, però questo non toglie niente al livello artistico. Ecco, ho ritrovato il pezzo. Ieri sera ho visto 10 minuti, il primo incredibile, stiamo parlando di Povere Creature, e invece qui parlando 10 minuti, carino, esce bene, però consiglio di vederlo lo stesso. Poi andiamo avanti, intanto abbiamo ancora una voce, continuiamo con i vostri messaggi, però non perdiamoci dalle voci che ancora mancano, perché ho ancora un'intervista. Parliamo con Nicola Barnaba del film Runner. È un film veramente particolare, era passato al Noirin Festival con Matilde Gioli nei panni di una runner e diventa quasi un videogioco, ma è un film veramente interessante, un po' horror, un po' thriller, parte da un set cinematografico e ne succedono veramente di tutti i colori. Ne parliamo con Nicola Barnaba, che è il regista.
Muore, si rivende.
Aprite, polizia! Ferma!
Non sono stata io.
Scusa, tesoro, non eri prevista.
È armata!
Buongiorno, Nicola Barnaba. Benvenuto a Radio Popolare.
Ciao, buongiorno, piacere.
Parliamo del tuo film Runner, in concorso al Noirin Festival e poi avrà un'uscita nel 2024, all'inizio del 2024, se non sbaglio.
Sì.
È un film abbastanza una sorpresa, unico film italiano in concorso al Noirin Festival, e che è un film nel film, perché la runner è il nome, il ruolo della protagonista Matilde Gioli, che di mestiere fa la runner su un set cinematografico, e poi succedono cose, però essendo un noir, un thriller, un film d'azione, un film di genere a tutti gli effetti, chiederei a te di accompagnarci in questa sorta di corsa veramente.
Diciamo, l'idea parte appunto dalla passione per il cinema. Diciamo che in partenza l'impostazione della sceneggiatura l'ho fatta un po' su di me. Io a un certo punto della mia vita ho deciso che preferivo fare cinema, era il mio sogno da ragazzino. Ho avuto una mezza occasione a un certo punto, quando ormai ero già laureato, lavoravo eccetera, mi sono buttato sul cinema e ho cominciato facendo appunto il runner, cioè facendo il tutto fare, quello che risolve le cose, che deve andare a cercare le cose che servono all'ultimo minuto, che accompagna gli attori avanti e indietro. E quindi ho impostato questa storia partendo dall'idea di un albergo, insomma, che è comunque un posto che di per sé aiuta molto a creare una tensione e, insomma, una situazione claustrofobica che permetta di costruire una tensione crescente. E niente, poi ispirandomi un po' alle eroine di James Cameron, ho pensato a trasformare la protagonista in una ragazza, e da lì poi, in fase di scrittura, le cose vengono fuori da sole a un certo punto.
Tra l'altro la protagonista è stata paragonata a Lara Croft, a vari eroi, perché è vero che c'è anche un po' l'idea di un videogioco in questo film, però è stato detto che è un film molto anni 80, anche proprio di materia, no? di stile. Ecco, da questo punto di vista, proprio perché è un film di genere, che cosa ti sei ispirato?
Questo film nasce, oltretutto, tra quello che ho detto prima, nasce anche da una grande passione per i film d'azione anni 80 e 90, e in particolare per Die Hard, per Trappola di Cristallo. E quindi, insomma, l'ispirazione principale è stata quella. Ci sono anche un paio di omaggi all'interno del film. Però in realtà non è che è stato preso un bersaglio, facciamo un film tipo quello. quando scrivo mi vengono fuori le cose un po', come dire, rimescolando tutto ciò che ho visto e letto nel corso degli anni, quindi ci sta un po' di tutto dentro. Sì, forse è anche un po' di Lara Croft, effettivamente, anche un po' di videogiochi, che sono anche stati la mia passione per tanti anni.
Tu hai lavorato molto come montatore, forse il fatto che un regista che ha bene in mente il montaggio, ecco, questo si vede. Non sapevo che tu nascessi dal montaggio, però c'è un ritmo che forse soltanto chi ha fatto montaggio sa interpretare.
Beh, sì, per certi versi diciamo aiuta, perché ovviamente avendo l'abitudine a scomporre tutte le sequenze in pezzettini, ti aiuta anche a impostare le riprese in maniera da risparmiare tempo e cercare di fare più, di girare più materiale utile possibile.
No, è buffo perché stiamo raccontando una cosa di cui di fatto non stiamo parlando, però spero che questo incuriosisca. Quindi, tornando a quest'idea qui appunto del ritmo e anche della protagonista, ci sono scene, beh, qualcuno ha scritto claustrofobiche perché tutto si svolge praticamente al chiuso. Lavorare con lei, perché comunque ha lavorato quasi come una stunt girl, è molto agile da questo punto di vista.
Beh, ovviamente sul set le cose, anche quelle più difficili e complicate, si fanno sempre in sicurezza, quindi la stunt girl c'era ed era lì a disposizione, però diciamo che per la maggior parte del tempo è stata a guardare o dava i suoi pareri a Matilde, che dice: c'è da fare un salto in piscina con l'acqua bianca, ci sono solo 2 gradi. Ah, va bene, non c'è problema, lo faccio io, faceva Matilde, dimmi se faccio bene il salto. Lei è proprio una vera Lara Croft sul set.
Cosa ti aspetti? Come, vabbè, adesso intanto qualcuno lo ha visto, ma che tipo di reazioni ti aspetti a questo film?
Ah, io spero che piaccia. Io nasco come spettatore di film di intrattenimento puro, quindi siccome poi la passione mi ha portato a cercare di replicare queste emozioni, queste cose che vedevo sullo schermo, che mi nascevano da ciò che vedevo sullo schermo, spero di poter trasmettere agli altri queste sensazioni, queste emozioni, ecco, spero che piaccia.
Ancora una cosa invece sul resto del cast, vabbè, c'è Francesco Montanari che fa quasi paura, e poi tutti gli altri.
Ah, Francesco è bravissimo, ha dato un aspetto al personaggio amplificando tutte le caratteristiche che avevo abbozzato solamente in fase di scrittura. E sì, devo dire che sono stato fortunato, perché tutto il cast è stato molto 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 valido, da Flora che fa la poliziotta, Ilenia che fa la cameriera, al buon Federico che fa il capo della sicurezza. Sono stati tutti molto molto bravi e, come dire, anche propositivi nel lavorare su questo film.
Nicola, grazie, ci risentiremo comunque a febbraio per l'uscita, intanto buona continuazione. Qualche altro film in mente?
Ma idee ce ne ho tante, bisogna trovare l'occasione giusta e il momento giusto per e soprattutto avere la fortuna di trovare un produttore che abbia voglia di rischiare. In questo caso devo dire che sono stato fortunato, perché buon Roberto, anche lui appassionato di Die Hard, si è lanciato allegramente in questa avventura.
Dov'è che avete girato?
E abbiamo girato in Calabria, a Soverato. Abbiamo trovato questo albergo che è enorme, però dagli spazi molto piccoli, quindi corridoi molto stretti, che ci ha aiutato molto ovviamente nell'atmosfera del film.
Grazie Nicola Barnaba, il film è Runner, tenetelo a mente, segnatevelo in agenda. Ciao.
Ciao.
E così Nicola Barnaba, appunto, ne avevamo parlato a dicembre quando il film era stato presentato in concorso al Noir in Festival, tra l'altro aveva vinto una menzione, se non sbaglio. Matilde Gioli è veramente straordinaria, cioè invidia a mille, fa delle corse, dei salti e robe pazzesche, solo per quello merita, vi dico la verità. Sono le 14:55 minuti, mancano, no, mi arrivano altri messaggi. Allora, torniamo alla Società della Neve, mi scrivono, senza firma, super ragione, anch'io sono arrivato a fine film piangendo senza pudore. Sì, mi state convincendo praticamente. E poi vi invito ad ascoltare il podcast sulle frequenze, sul sito di Radio Popolare, oppure sulla pagina Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini, dove la metto sempre nelle storie. Poi per quanto riguarda Monster, abbiamo trovato una quadra. Il film non è ancora uscito, perché la BIM che lo distribuisce c'è un comunicato stampa su sul sito della Bink dice che uscirà dal 4 aprile, quindi avremo modo di tornarci. Chissà che magari Coreda non venga di nuovo in Italia, l'avevo già incontrato per un suo film, forse Affari di Famiglia, qui in Italia, un personaggio insomma incredibile, quello che si dice sui giapponesi, se avete visto il film Perfect Days di Wim Wenders, quell'essenzialità nella sua intervista era uscita tutta, anzi non escludo magari di, anche se non viene lui, di rimandarla di un altro film. Un saluto intanto da Barbara Sorrentini, continuate ad ascoltare Radio Popolare, ci salutiamo con Frankie Valli, anche questo film è tornato al cinema, Il Cacciatore. Ciao a tutte.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Too good to be true. Can't take my eyes off you.